Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia.
Da Guicciardini alle Lemora, il nostro viaggio filosofico oggi propone una ricognizione sui costumi italiani del bel paese, partendo appunto da Guicciardini, passando per Leopardi fino a Ratzinger e a Corona, portando alla luce i presupposti filosofici, psicologici, culturali e politici che riguardano appunto la questione morale, oggi più che mai di attualità e che tanto spazio sta occupando nell'informazione. Corruzione della vita economica, civile e politica, gli scambi di carriere politiche contro favori privati, concorsi pubblici decisi sulla base di accordi, lo sfruttamento di risorse pubbliche a vantaggio di interessi personali, poco spazio per la meritocrazia, perdita del senso delle istituzioni e una sorprendente maggioranza degli italiani che approva e nutre questa cultura. Come si è arrivati alla situazione in cui versa l'Italia oggi? Per la filosofa Roberta De Monticelli il male è antico e affonda nella tendenza degli italiani a prendere il mondo com'è, con grande pazienza e nessun riguardo per la virtù. Contro questo scetticismo etico il rimedio è difendere la serietà dell'esperienza morale smentendo la convinzione che non esista verità o falsità in materia di giudizio pratico. Ne parliamo tra poco con la filosofa Roberta De Monticelli attraverso le pagine del suo ultimo saggio uscito per Raffaello Cortina, La questione morale appunto.
Sei arrivata sulla fine dell'estate piegando parafulmine, seguendo linee chiare primo autunno, quello dei colori rossi, portata al mare Monte a Sauvignon e sei arrivata su un aereo incompatibile senza ritorno. Sei arrivata dalle idee naviganti dimenticato cane, o volando per diletto sul disastro di questo caldo, fumandoti soldi vittoria in placido relax, già sicura come i delfini color madreperla, non sapendo dei mari e del loro confine nel cielo gemello, come bestia sacra tu sei arrivata. Naviganti dimenticato cane, fumandoti soldi follia in acido relax, già sicura come i delfini color madreperla, non sapendo dei mari e del loro confine nel cielo gemello, come bestia sacra tu sei arrivata. Tempesta in una stanza, uragano nel bicchiere, arrivi sempre bestemmiando sull'andare delle cose, passeggiando, calpestando, spezzi l'ordine del tempo, respirare fuori in casa, dico olè.
Incontriamo dunque la filosofa Roberta De Monticelli sfogliando il suo ultimo libro La questione morale, che propone una ricognizione, dicevamo, sui costumi del bel paese, analizzandone i presupposti filosofici, culturali e politici, e che analizza il caso Italia partendo da lontano, dalle considerazioni cinquecentesche del Guicciardini che colpiscono per la loro attualità, professoressa.
In effetti mi ha colpito moltissimo quando mi sono ritrovata in mano quel notevole libro che sono i ricordi del Guicciardini, di constatare la quantità e qualità delle connivenze, diciamo così, fra le moralità del Guicciardini che suonano vere e proprie, io le ho chiamate minima immoralità, e tanti modi così tipici, così diffusi del sentire, diciamo così, all'italiana. Ecco, perché, non so, io posso fare due o tre esempi, no? Queste frasi che colpiscono tanto: pregate Dio sempre di trovarvi dove si vince, perché v'è data laude di quelle cose ancora di cui non avete parte alcuna, sempre dove si vince. Sotto un tiranno è meglio essere amico sino a un certo termine, perché poi insomma è meglio scendere dalla barca finché non è troppo tardi, concludo io. E soprattutto, ecco, quella che riassume tutto: vedi di voltare sempre il mondo a beneficio tuo. Ecco, qui sembra di sentire in qualche modo parlare alcuni dei nostri contemporanei, non è vero? Sembra una specie di senso comune, diffuso e popolare, che in una pagina famosissima, il De Sanctis, caratterizza come quel codice che dissocia l'uomo dalla sua coscienza, no? E lo attribuisce così alla disincantata borghesia italiana, eccetera, eccetera. Ecco, questa dissociazione dell'uomo dalla coscienza mi sembra talmente caratteristica a tutt'oggi, ecco, della situazione di questo paese, anche nella nostra attualità, effettivamente. E così mi sono interrogata in effetti sulle radici di ciò.
Roberta De Monticelli, lei apre questo libro ricordando come nel pensiero filosofico del Novecento sia prevalso prima e dopo le guerre quello che possiamo chiamare un fondamentale scetticismo etico. Ecco, cosa si intende per scetticismo etico in questo caso?
Ecco, questo è una bella domanda. Vede, io appunto mi sono molto interrogata se la situazione italiana sia puramente italiana o abbia una radice anche più vasta, più europea, eccetera. E credo che ci sia una peculiarità tutta italiana che è quella che, sulla quale poi possiamo tornare, insomma, che non solo il classico Guicciardini, ma in uno splendido saggio noto peraltro di Leopardi sui costumi degli italiani, c'è una amarissima constatazione di una forma di scetticismo morale che volge al cinismo e che fa della borghesia italiana la più cinica d'Europa e del popolaccio italiano il più cinico d'Europa, e c'è un'analisi precisa del perché, forse poi ci ritorneremo. Ma appunto, allargando l'orizzonte, c'è un carattere invece più generalmente europeo e occidentale nella storia del Novecento, e qui il discorso si allarga molto, e cioè, insomma, il Novecento è un po' il secolo della bancarotta, un po' della ragione pratica, non soltanto per le due guerre, per i totalitarismi, eccetera, ma soprattutto per l'atteggiamento della maggior parte dei filosofi, ecco, l'atteggiamento della maggior parte dei filosofi che hanno in qualche modo contestato la possibilità che ci sia un fondamento razionale del pensiero pratico. Cosa intendo per pensiero pratico? Il pensiero che orienta l'azione sulla base dei giudizi di valore, quindi in ambito etico certamente, ma in ambito anche giuridico, in ambito politico, dovunque c'è da produrre norme e da conformarsi a norme. Ecco, e qui la grande battaglia del XX secolo è fra chi crede che non ci sia un fondamento razionale. Cosa vuol dire? Vuol dire, diciamo, universale, vuol dire oggettivo, vuol dire che quando io ho una convinzione posso farti vedere perché, posso argomentarla, posso discutere con te, quindi posso ricorrere alla ragione piuttosto che alla forza. Non vuol dire razionalistico. Noi sappiamo che nei giudizi di valore sono coinvolte le nostre anche passioni. Ora appunto si tratta di capire se queste passioni, se questo sentire, se questo nostro impegno, che spesso è davvero importante, ha un'apertura alla verità. Ecco, io ho in fondo constatato che la maggior parte dei filosofi del XX secolo è da questo punto di vista scettico. Non c'è verità in tema di giudizio di valore. C'è un grande filo invece che così è minoritario nel Novecento, ma è rimasto minoritario.
Ecco, lei ha citato il divorzio tra l'uomo e la coscienza, quindi un problema che appartiene e riguarda anche i filosofi oggi, lei ci dice.
Appunto, oggi, come dire, soprattutto in Italia, noi abbiamo la doppia eredità. Noi abbiamo da un lato l'eredità, in fondo, come posso dire, del secolo dei nichilismi, del secolo anche tragico per certi versi, del secolo appunto del pensiero post-nicciano e di tutte le sue avventure che si sono radicate anche in una tradizione culturale, fra virgolette, di sinistra, per così dire, no? Norberto Bobbio diceva, in anni ormai lontani, parlava di questa sinistra senza bussola che si fonda sostanzialmente sui pensatori, come dire, della reazione, ma soprattutto della aggressiva, diciamo, rifiuto, rigetto dell'illuminismo e della democrazia, i Nietzsche, i Carl Schmitt, eccetera. E qui non c'è dubbio che, come dire, l'intellettualità non soltanto italiana ma europea, pensiamo alla Francia, eccetera, ha di molto amplificato questa eredità di base, diciamo così, anti-illuministica, nietzschiano, heideggeriano, schmittiana, eccetera. Poi però abbiamo in più la componente italiana, in Italia appunto, quella, se vogliamo, guicciardiniana e, se vogliamo, anche sì, di quella che io chiamo una non compiuto passaggio, insomma, dallo stato di servitù allo stato di cittadinanza, ecco.
Ecco, questo è un concetto che ritorna anche tra le sue pagine, una dilagante degenerazione del costume che l'Italia si porta dietro da tutta la storia, di nazione incompiuta e incompiuto passaggio alla situazione di cittadinanza. Per descrivere la condizione dell'Italia oggi lei cita anche La libertà dei servi, il libro di Maurizio Viroli. Non si è ancora cittadini, ma si è ancora sudditi. In che senso e in che modo questo si concretizza nella società in Italia oggi?
Ecco, questo è il titolo di Viroli, mi sembra straordinariamente azzeccato, così come azzeccata in fondo la sua analisi, ed è questo, è un paese, l'Italia è un paese, diciamo così, libero, nel senso che non c'è ancora un regime poliziesco. Oddio, in questi giorni sta succedendo così, siamo veramente, io credo, un po' alla notte della Repubblica, perché quando un primo ministro scende in piazza contro una parte dello Stato, cioè contro la magistratura, c'è da esserne inquietati. Tuttavia, al momento non abbiamo ancora, diciamo così, una classica involuzione autoritaria nel senso di soppressione, diciamo così, di equilibri democratici, eccetera. Quello che abbiamo è invece, ecco, Viroli lo chiama un potere enorme vuol dire sottratto ad ogni norma, in sostanza, diciamo così, una, diciamo pure per generalizzare, un'elite politica al di sopra, diciamo così, della legge. In realtà si riduce poi sostanzialmente a una persona, a una sua corte, che si ritengono al di sopra della legge. Ma d'altro lato abbiamo anche che, mentre, come dire, nella situazione premoderna, cosa fa in fondo il suddito, quello che è a tutti gli effetti suddito? In definitiva deve difendersi dal potere o strapotere del sovrano, e in questo modo sviluppa tutta quella doppiezza, tutta quella dissimulazione, no? Alcuni autori parlavano di dissimulazione onesta, che difende il privato, il particolare, appunto, dalle aggressioni del potere. E in una società che almeno formalmente è appunto moderna, democratica, eccetera, questo non c'è più, diciamo così, la giustificazione di un difendersi dal potere. Allora cosa c'è? C'è casomai un diffuso, diciamo così, volontà di partecipare al potere nei modi, appunto, che erano quelli di una società servile, cioè non nei modi della libera competizione trasparente basata sul merito, ma appunto nei modi della cortigianeria, della consorteria, della lobby, della scambio di risorse pubbliche contro benefici privati, eccetera. Questa è la libertà dei servi, vale a dire agisci in modo servile per acchiappare quanto più puoi, partecipando al potere stesso, al potere che però è completamente a questo punto asservito alla logica del particolare.
Roberta De Monticelli, per descrivere la situazione odierna dell'Italia, lei chiama in causa la brutalità analfabeta rappresentata dalle due facce patibolari, così le definisce, di Lele Mora e di Fabrizio Corona. In che modo questi due volti rappresentano il paese oggi?
Ma vede, io spero che rappresentino una parte dell'Italia di oggi di cui ben presto ci vergogneremo, e rispetto alla quale tuttavia non so quanto sapremo rispondere ai nostri figli: ma voi cosa avete fatto, voi cosa avete detto, voi dove eravate quando si dissipava così il nostro migliore patrimonio, la nostra migliore tradizione, la nostra lingua, le nostre risorse, la nostra cultura, la nostra archeologia, tutto si si dissipava in questa maniera. Ecco, dove eravate voi, ci chiederanno i nostri figli. Sì, queste facce patibolari, vede, appunto, l'Elemora dice a un certo punto in quel film Videocracy, che ha come sottotitolo Basta apparire, no? Ecco, questo dice, basta apparire. E cosa dice quell'altro, il fotografo ricattatore? Dice, io sono una nuova forma di Robin Hood, io prendo al popolo per dare a me stesso. Ora, noti bene che questo modo di dire, questa sorta di patibolare espressione, non è niente, niente di diverso da ciò che, ahimè, noi ci sentiamo ripetere quasi tutti i giorni dai nostri schermi televisivi, che il governo non mette le mani nelle tasche degli italiani, a parte che, diciamo, se si intende dire che ci siano state riduzioni delle tasse è una falsità enorme, ma vede l'espressione che tradisce il punto, come dire, esigere, diciamo, estrarre tasse, vale a dire estrarre risorse pubbliche, è rubare, ha capito? Ma è esattamente quello che dice il fotografo ricattatore, no? Io prendo agli altri per dare a me stesso, è il motto del medio evasore fiscale, né più né meno. E questo lo sai, in Italia è un problema. È un problema nella misura in cui uno oggi ormai non lo nasconde più, se ne vanta. E questo è tragico.
Roberta De Monticelli, per concludere, il popolaccio italiano che di tutti era il più cinico, per dirla con Leopardi, potrà prima o poi ridestare le coscienze e combattere coeso in nome di valori comuni? Insomma, riuscirà a risorgere quest'Italia?
Io spero tanto di sì, anche perché io credo che l'Italia ha sempre dovuto toccare il fondo per risorgere, e poi in certi momenti ha così sviluppato energie straordinarie. Io penso a quelle stesse pagine di De Sanctis che ho citato, seguite da altre splendide pagine che costellano tutto il nostro risorgimento, ma anche dalla parte, diciamo, del pensiero cattolico. Ho citato nel libro figure luminosissime come quella di un Rosmini, o lo stesso Gioberti, che ha inventato l'espressione, ahimè, primato morale civile degli italiani, magari. E comunque oggi guardiamo così alle persone che si spendono con grande generosità, non sempre sotto la luce mediatica, perché di Saviani ce ne sono tantissimi che magari non sono noti come lui. E pensiamo a tutti i ragazzi che portano alta la fiaccola dell'intelligenza proverbiale e della cultura nostra all'estero, perché è là che tentano di rifondare, diciamo così, le basi del nostro futuro. Io a tutti loro sono gratissima e in tutti loro spero nella nostra gioventù profondamente.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia.
scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
E chiudiamo questo incontro con Roberta De Monticelli, come sempre, con uno sguardo alla bibliografia. La pubblicazione di cui ci siamo occupati, lo ricordo, è La questione morale, edito da Raffaello Cortina, e sempre dell'autrice segnalo per Garzanti La novità di ognuno, persona e libertà, un saggio che riflette sul libero arbitrio, indagato attraverso due punti di vista, quello del pensiero filosofico e quello dell'esperienza quotidiana, dei sentimenti, delle azioni. E sempre per Garzanti segnalo anche L'ordine del cuore, etica e teoria del sentire, in cui l'autrice si sofferma sul sentire come componente fondamentale della nostra affettività, esplorata nelle diverse manifestazioni. E ancora Ontologia del nuovo, la rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi, scritto con Carlo Conni per Bruno Mondadori. E per lo stesso editore segnalo anche il meno recente L'allegria della mente, dialogando con Agostino, una riflessione sulla presenza di Agostino nel Novecento. E per concludere, di recente pubblicazione sul tema della morale, segnalo anche Prima lezione di filosofia morale di Eugenio Le Caldano per La Terza, di cui ci siamo occupati in una precedente puntata. Ed è tutto per oggi, grazie di averci seguito, grazie a Tommaso Chiesa per la cura tecnica del programma, da Michela Daghini un saluto.